Quando hai poco.
Blimes col strepitoso featuring di Method Man. Sono le 18 e 12 minuti, io sono in compagnia di Andrea Prost e di un amico che rivedo dopo tantissimi anni. Con Antonello Deida abbiamo fatto la classica gavetta insieme da cronisti all'Unione Sarda, allo spettacolo, ma anche nelle pagine di cronaca. E Antonello ha fatto una bella carriera da giornalista al giornale, all'Unione, poi dopo si è spostato alla Nuova Sardegna. E, però dopo aver lasciato, diciamo, l'attività in redazione, si è concentrato su un progetto molto bello, che è quello di raccogliere all'interno di un libro alcuni dei casi che hanno appassionato di più la città tra gli anni 80 e gli anni 90, vero Antonello?
Sì, siamo partiti dal 1983, novembre 1983, 9 novembre 1993, il delitto di Giuliano Figus in via San Michele, e di lì a cascata fino al 2009, quando viene commesso l'omicidio di un ex insegnante in via Milano. Si tratta in questo caso anche di uno dei due unici omicidi che sono insoluti. Due casi freddi. Un altro è quello di una pensionata di via Mille Lire, 1983, Benigna Melas, che viene trovata morta in un sottano sotto scala in via Mille Lire, e non si scopre mai il colpevole. Hai detto bene, mi sono concentrato dopo essere uscito dal giornale su una serie di storie dove c'è sempre Cagliari comunque,
che è la vera protagonista del libro, che è questa città così diversa. Commentavamo prima con Andrea Prost, sfogliando le pagine del tuo libro, che era proprio una città completamente diversa da quella che vediamo noi oggi.
Sì, è stato un caso, veramente ci stavo pensando, ma non stavo pensando al tuo libro mentre venivo qui, devo dire la verità, ma stavo pensando a Cagliari come era 30-40 anni fa, no? E tu, appena ci siamo visti, insomma, parlottando anche con Sergio, hai detto, era una città intanto molto più buia, c'erano alcune zone veramente oscure dove in realtà dopo una certa ora intanto era bene non passare.
Oggi direbbero i fighetti, direbbero una città noir.
Esatto.
Aveva questo suo fascino noir.
E quindi l'oscurità favoriva.
Allora, per scrivere questo libro, come due miei precedenti che sono di tutt'altro genere, ispirati a storie che riguardano il Cagliari Calcio, per scrivere questo libro mi sono andato a rivedere tutte le cronache, tutti i giornali dell'epoca, e una delle notizie che in prima pagina veniva messa più di frequente era blackout a Cagliari. E tra l'altro è storico il blackout, che nel 1981 sotto Ferragosto colpisce tutta la costa sud-occidentale della Sardegna, da Cagliari a Santa Margherita, da Cagliari fino a Villa Simius. 600.000 persone che restano per 9 ore senza corrente elettrica.
Quali erano le cause dei blackout così ricorrenti?
Allora,
in quegli anni?
Le cause, ci fu una polemica eccezionale guidata proprio dall'Unione Sarda. Allora, le cause, l'Unione Sarda individuò alcuni colpevoli nell'Enel.
Beh, intanto c'erano le linee che viaggiavano aeree, e quindi erano molto più soggette, esatto, per esempio alla salsedine, alle incrostazioni dell'aria di mare.
Hai detto benissimo, perché il blackout di Ferragosto del 1981 fu causato da uno scirocco eccezionale che spazzò Cagliari per giorni e che fece scattare tutte le centraline elettriche. Bisogna dire che fu un avvenimento abbastanza fastidioso per Cagliari, perché 9 ore senza corrente elettrica, la corrente mancò alle 18 di 2 giorni prima di Ferragosto e tornò dopo la mattina dopo, quindi polemiche a non finire, eccetera. Però, come bene ha detto Andrea, in quel periodo una delle caratteristiche di Cagliari era il buio. Il buio che avvolgeva da una certa ora in avanti varie zone di Cagliari, in particolare Smirrioni, San Michele,
Santa Vendrà.
Ma anche il centro storico era poco frequentabile in quegli anni, diciamocela tutta.
E come ha giustamente aggiunto Andrea, ne stavamo parlando prima, era anche abbastanza pericoloso circolare in certe zone dopo una certa ora. E non a caso gran parte dei delitti degli anni 80, degli anni 90 succedono di notte. Il primo in particolare, quello del 9 novembre 1983, che coinvolge un ragazzo di 19 anni a cui la madre, che ha una parruccheria in via San Michele, chiede di andare a prenderle la sigarette che ha dimenticato in negozio. In particolare questo delitto si concretizza in una notte buia e tempestosa.
Lui esce di casa per andare a prendere le sigarette dalla mamma
con il cane, con il cane. Lui arriva, fa 50 metri perché la parrucheria è vicina, apre la serranda, cerca le sigarette. Tra l'altro il caso vuole che poi la madre nel frattempo le trovi sotto un divano in casa, quando dici la sfortuna. Lui fa per uscire e si trova due persone davanti con il viso travisato da un passamontagna e soprattutto con la pistola in mano.
Ma per una rapina andata male, quindi
era una rapina andata male, perché tutti e due i banditi hanno appena 20 anni. Succede che il cane, un bellissimo esemplare di colli, si avventi contro il rapinatore. Il rapinatore spara e colpisce in piena fronte Giuliano Figus, il quale stramazza a terra e morirà dopo una ventina di giorni di coma. Da quel momento, da questo primo omicidio, a cascata a Cagliari ne succedono davvero di tutti i colori. Storie sempre molto molto truculente, molto molto dure. L'anno dopo, per dire, viene ucciso un pescatore strangolato con un amo in un'auto, sempre in via San Michele, a 100 metri da
con un
filaccione che veniva usato per la pesca. Esatto. Perché? Perché Cagliari da tempo scorre un fiume di droga,
di eroina,
di cocaina, e soprattutto ci sono molte armi di tutti i tipi, 765, mitra, bombe, eccetera. Siccome il business della droga è fiorente, iniziano a costituirsi, anzi si sono già costituite le prime bande nei quartieri cagliaritani, Sant'Elie, Smirrionis, Santa Vendrace. Praticamente la città per anni è militarizzata, cioè ci sono vie dove domina questa banda, altre dove domina quest'altra banda ancora. Queste bande hanno la caratteristica di farsi la guerra, ma alla fine anche quella di unirsi in nome di un business molto remunerativo.
Fanno cartello,
esatto. Stiamo parlando del 1990, quando si costituisce quella che viene definita la banda di Smirrionis, capeggiata da Mario Tidu, con personaggi insomma abbastanza noti in quel periodo nella malavita cagliaritana. E fatto sta che proprio l'atto costitutivo della banda di Smirrionis è anche l'atto finale della banda, perché a un certo punto c'è una sorta di impazzimento totale, per cui si fanno la guerra tra di loro, e a fine del 1990, due giorni prima di Natale, scatta un blitz della polizia e dei carabinieri che li arresta tutti. Però in tutto questo periodo, dall'83 al 90, è tutta una sequela di omicidi, di delitti che non risparmiano nessuna zona di Cagliari. Davvero mi viene in mente, siccome anche recentemente si fa tanto un gran parlare di emergenza criminalità, di Cagliari pericolosa, di strade dove... allora era veramente
pericolosa. Ma la cosa bella di questo libro di Antonello è che è letteratura vera, perché non si è limitato a raccogliere da giornalista con precisione, con puntualità, una serie di casi di cronaca nera e di poi casi giudiziari, ma gli ha dato un colore, gli ha dato proprio questo colore scuro che racconta molto bene il clima di quegli anni. Erano anni in cui la città usciva dal sogno, diciamo, del dopoguerra e degli anni 60, del benessere economico in cui tutti si erano comprati chi la lambretta, chi la macchina, il televisore. C'era stata un'ondata di benessere e di ottimismo che aveva attraversato la città negli anni 70, ricordiamo, mentre poi c'era anche in tutta Italia il problema altrettanto grave e serio del terrorismo. Certo. A Cagliari si respirava anche quest'aria qui, perché è arrivata l'eroina, ci sono stati i primi arresti in massa dei ragazzi, al tempo arrestati veramente all'inizio soltanto per degli spinelli, ma poi c'è una mutazione di quella generazione, entrano in ballo i balordi, le bande che prendono in mano quel mercato e iniziano a portare l'eroina turca, iniziano a portare l'eroina dall'Olanda,
cioè.
Da Milano, e tutto si trasforma, e veramente in quegli anni là diventa un Bronx la città. Ne stiamo parlando con Antonello De Ida, prendendo spunto dal suo bellissimo libro che è uscito qualche mese fa per le edizioni Cuec. Facciamo una piccola pausa musicale, poi torniamo in studio a raccontare ancora un po' di questa nostra città a tinte fosche.
Sono fatte le 18:25, questa è sempre Radio X Extra Live del venerdì con Sergio Benoni, Andrea Prost e Antonello De Ida. Stiamo parlando della Notte di Cagliari, un libro uscito da qualche tempo, 23 storie di cronaca nera, con una postfazione di Roberto Randaccio, edito da Cuec, Prospettive Narrativa. Allora, abbiamo inquadrato il tema, abbiamo anche già cominciato a raccontare qualcosa della cronaca nera degli anni di Cagliari tra i primi anni 80 e i primissimi anni 90. E tu mi dicevi all'inizio, prima di aprire i microfoni, prima delle 18, in realtà questo libro è un omaggio a un certo tipo di giornalismo che non esiste più, perché voi due, tutti e due, Antonello e Sergio, all'epoca eravate due giovani giornalisti che facevano quello che facevano tutti quelli che aspiravano a fare questo mestiere.
Andavamo a rubare le fotografie dei morti in casa, dei morti dopo i delitti.
La trafila era
questa,
quella,
questa,
no?
questa era purtroppo, non c'era Facebook dove si potevano pescare le fotografie dei profili, spesso sbagliando come fa qualche giornalista di oggi.
E soprattutto non esistevano i comunicati stampa di polizia, carabinieri, allora bisognava andarsene a cercare le notizie.
Bisognava andare in questura
tutti i giorni, in questura, scegliersi amici tra i poliziotti, tra gli ispettori, fare la posta al capo della mobile, chiedere, pressare, anzi non essere tanto pressanti perché poi alla fine si scocciavano pure, però era, hai ragione Andrea, era un modo completamente diverso di fare cronaca.
Era il lavoro sporco che, diciamo, tra virgolette, che però, come dire, formava,
voleva dire vivere in simbiosi con quel mondo lì, che era il mondo della questura, della caserma dei carabinieri. C'erano le telefonate da fare 7-8 volte nel corso della giornata, esatto, per verificare, ma anche con i posti di polizia degli ospedali, perché spesso le notizie, esatto, non arrivavano dalla questura, arrivavano da un posto di polizia dove avevano appena portato uno accoltellato, e allora da lì dovevi scoprire se c'era stato, certo, un fattaccio. E spesso, se quello poi ci rimetteva la pelle, anche se non ce la rimetteva, dovevi andare a casa di questo che magari viveva in uno dei quartieri che lui ha nominato prima, a spiegare ai familiari che era meglio che te la dessero la fotografia.
Allora, un caso, adesso mi fai ricordare, uno dei casi di cui parlo io è il delitto di Sandro Marras, ottobre 1990, che avviene in pieno giorno tra via Perdusola e via Smirrionis, e quel giorno io ero alla Nuova Sardegna, proprio facendo il giro e telefonate agli ospedali, e vengo a sapere che alla Santissima Trinità è stato portato un giovane in condizioni estremamente critiche, eccetera, e quindi come si doveva fare, preso la macchina, mi sono fiondato lì, e dopo un paio d'ore Sandro Marras muore. È uno dei delitti finali della banda di Smirrionis. Sandro Marras era un piccolo boss di via Serucci, che si mette contro la banda di Smirrionis, contro Mario Tidu, contro il capo, e che viene eliminato in pieno giorno a pistolettate, in mezzo alla gente, vicino ad un'edicola. Non a caso il libro ha sulla copertina una foto in bianco e nero, rigorosamente in bianco e nero, di Mario Rosas, che nei momenti successivi al delitto di Sandro Marras, il corpo è stato già portato via, e si affolla intorno gente che un po' ancora spaventata, un po' si chiede che cosa è successo.
E c'è una pozza di sangue, insomma, sì, guardano in un punto,
in un punto dove c'è
nessuno,
una pozza di sangue, esatto. Tra l'altro mi dà lo spunto quello che ha detto Sergio. Allora il capo cronista dell'Unione Sarda era Vittorino Fiori, un maestro, uno che ha creato,
un maestro che però ti lanciava un Olivetti lettera 35 una 23 lettera, sulla schiena, se non gli portavi il pezzo scritto
a mano, una
lettera
22. Allora dava due consigli solitamente Vittorino Fiori: di mettere benzina nell'auto e di avere in tasca dei gettoni telefonici, perché con l'auto
poteva restare a secco e non portare il pezzo al giornale, almeno avevi uno strumento per dettare il pezzo, perché tra l'altro non esisteva mail, non esisteva,
certo,
telefonino,
i gettoni erano per telefonare,
il gettone era,
certo,
vitale, spesso, certo, dovevi dettare il pezzo a braccio. Quando il delitto avveniva nel cuore della notte, il giornale era già in tipografia, parliamo di un giornale che si stampava col piombo quando abbiamo iniziato io e Antonello, quindi a mezzanotte il giornale era già in tipografia, non c'era tempo di scrivere a macchina, alzavi, ti passavano il linotipista e tu gli dettavi il pezzo che lui scriveva direttamente sul piombo.
Tra l'altro il nerista è quello che non soltanto è quello che è in prima linea nel giornale, perché insomma è sempre a contatto con tutte le cose che succedono della città, ma anche quello che praticamente chiude il giornale, spegne la luce e se ne va, perché solitamente questi casi nel 90% delle volte succedono a notte fonda, e praticamente chi resta in redazione a scrivere è il nerista, che spessissimo, dopo aver dettato il pezzo in tipografia, va a controllare alcune cose, poi praticamente spegne la luce e se ne va. E il giornale, insieme al direttore, il nerista è quello che ha l'ultima parola del
Antonello, un'altra figura. Tu hai citato prima un grande fotografo della Nuova Sardegna, io vorrei citare anche il grande Iosto Manca e Aldo Pizzi, ancora prima di lui, grandissimi fotografi che erano gli angeli custodi di noi giovani cronisti, perché normalmente nel giornale chi andava a fare la nera era il pischello che era appena arrivato, ti davano il tempo di farti un po' le ossa, diciamo, imparare almeno le regole base.
Era come il pianoforte al conservatorio,
tutti dovevano passare da lì e quindi l'esperto con cui tu andavi, che invece continuava a fare la nera tutta la vita, era il fotografo, era quello che ti insegnava veramente il mestiere, ti insegnava a rapportarti con i parenti della vittima, a chiedere le notizie nel modo giusto ai poliziotti o ai sanitari in ospedale. Abbiamo dei ricordi, io chiederei ad Antonello di ricordarsi il suo primo pezzo di nera, il tuo primo omicidio, quando sei andato lì col culo stretto perché dovevi vedere il cadavere per strada.
No, il primo omicidio è proprio quello che descrivo, di Giuliano Figus,
quello dell'edicola,
Michele, della parrucchieria, eccetera. Andai con Giovanni Puggioni, che è un carissimo collega, tu Sergio lo ricorderai.
Scomparso da poco, grandissimo capocronista, tra l'altro.
Grandissimo, veramente una persona davvero eccezionale. E io ricordo che è successo il delitto alle 10:30 di sera, quindi usciamo. Io avevo sinceramente moltissima paura, cosa che non aveva Giovannino, che era perfettamente calato nel ruolo di cronista di nera. E arriviamo lì in via San Michele, c'era già arrivata la madre di Giuliano era stato appena portato via dal marciapiede, esatto, portato in ospedale. Si era radunata una piccola folla intorno, quindi c'era la polizia, eccetera. E mi ricordo che Giovannino Puggioni mi aveva detto: ma vuoi scrivere qualcosa su questo delitto? E gli avevo detto: Giovannino, io non lo so. Allora tu fai così, descrivi quello che vedi, la scena del delitto, dove è avvenuto, come è avvenuto, c'erano fori di proiettile, perché poi uno dei rapinatori, dopo aver sparato a Giuliano, aveva sparato altri colpi su auto in sosta di fronte al negozio. E così era iniziata.
Tu sei l'occhio del lettore, questo ci dicevano, che il mestiere del cronista è solo quello di raccontare quello che vede, quello che raccontare in buona fede, con un occhio, diciamo, pulito, certo. I fatti che vede, e tu sei al servizio delle persone che l'indomani leggono il giornale.
Esatto, infatti recentemente c'è stato un dibattito, si è detto che mancano i maestri che insegnano la cronaca, che insegnano a fare giornalismo, e questo è verissimo. Questo è verissimo, perché noi abbiamo avuto, oltre che come maestro Vittorino Fiori, gente come
Giorgio Pisano,
Mauro Manunza,
Corrado Grandesso,
Alberto Aime, Giacomo Mameli, cioè gente che, insomma,
il mestiere lo conosceva. Aveva voglia di insegnarlo, e aveva voglia di spiegare a dei giovani come muoversi, come affrontare
ma il fatto mestiere. È che forse anche oggi, no, c'è questa idea che vale tutto, che tutti sanno fare tutto, che basta aver scritto un temino a scuola per dichiararsi giornalisti.
Esatto.
E però la mancanza di maestri porta a questo un po', no?
Sì,
non c'è controllo, non c'è selezione.
Sì, non c'è controllo, non c'è selezione, e ognuno si sente autorizzato a scrivere quello che vuole. Infatti, secondo me, uno dei grandi mali, non me ne vogliano, dei siti online, eccetera, è quello di scrivere assolutamente tutto quello che ad una persona, ad un giornalista viene in mente. Ma non è così che si fa il mestiere. Nel mestiere ci sono le fonti,
ci sono le verifiche delle fonti,
ci sono le verifiche, ci sono
le testimonianze,
le testimonianze, cioè anche anche la scrittura ha il suo peso. Non è facile scrivere, e me ne sono accorto,
anche l'italiano, l'italiano, sì, direi, ogni tanto.
Sì, dire, la regola sacrosanta secondo la quale nelle prime 10 righe del pezzo ci deve essere tutto, perché il resto è un'opzione in più per il lettore di approfondimento, ma il famoso cappello, la religione, direi quasi la sacralità del cappello, che doveva contenere le risposte alle 5 domande fondamentali, le 5 W: chi, dove, certo, come, quando,
perché.
Era fondamentale questo insegnamento, e fin quando non era giusto il cappello, tu potevi tornare 10 volte dal tuo capocronista, ti stracciava il pezzo, rifallo, tornavi alla macchina da scrivere e te lo riscrivevi.
Infatti tengo a precisare una cosa, e questo mi fa molto piacere, che questo libro, La Notte di Cagliari, è basato su storie vere, su storie che sono state, oltre che storie che io ho seguito personalmente, sia come fatto di Nera che poi al processo, quindi nella giudiziaria, ma poi ho verificato attraverso le sentenze dei processi che a Palazzo di Giustizia, è stato soltanto leggermente romanzato, ma pochissimo, proprio pochissime cose, anche perché la cronaca di questi fatti
prende il sopravvento
ed è lì che ti svela personaggi che sono personaggi da tragedia greca.
Senti, a proposito di tragedia greca, anche femminicidi.
Sì,
parecchi, cioè, no?
Sì, parecchi, infatti. Tra l'altro, come va l'informazione recentemente, come vanno i media recentemente, sembra che i femminicidi siano una scoperta di anni recenti, mentre invece non è vero. Io ho trovato tra il 1981 e il 1983 in sequenza 5 femminicidi a Cagliari: un macellaio che uccide la moglie, un pensionato che uccide la suocera, quindi non è una scoperta questa anche recente, così come delitti ispirati dalla pazzia, che sembra che siano una
prerogativa dello stress dei giorni nostri.
Invece non è vero, perché ci sono casi, per esempio un caso emblematico, forse lo ricorderà qualcuno, un impiegato, un modesto impiegato in via Alghero, una notte a luna si alza, prende il fucile da caccia, uccide prima la moglie, poi la figlia, poi la suocera, e si butta dall'ottavo piano in via Alghero. C'è un caso di follia pura.
Cioè non c'erano retroscena, cause,
assolutamente. Tra l'altro una delle caratteristiche di questo omicidio è che arriva una volante della polizia. La polizia citofona a tutti gli abitanti di questo palazzo, nessuno apre. Quella notte soltanto una persona aprirà all'ispettore di polizia Berti, e l'ispettore riuscirà ad arrivare all'ottavo piano e scoprire che nella casa del suicida ci sono altri 3 morti. Questo per dire anche il clima
di sospetto, di paura che c'era in città, no?
Sì, che c'era in città, e che poi non è tanto diverso da quello che spesso sentiamo anche oggi.
Ecco, ma come attribuisci invece questo clima diverso che si respira oggi? È un fatto culturale? Viviamo in un mondo diverso? La città è cambiata? È sicuramente più illuminata, perlomeno un po' più illuminata, ma è cambiata proprio o è cambiata la gente?
Sì. Sì, no, sicuramente è cambiata tantissimo la città. Allora, problemi di spaccio di droga ci sono ancora, per carità, però quelli erano effettivamente anni pericolosi, anni dove per poter passare in certe zone dovevi guardarti le spalle. Probabilmente oggi c'è maggiore prevenzione, maggiore vicinanza delle forze dell'ordine. Sì, effettivamente è cambiata come giustamente dici tu, Sergio, e soprattutto una città più illuminata. Allora era proprio questa sensazione di buio che dava una sensazione di insicurezza, di precarietà, insomma ti faceva sentire piccolo e indifeso.
Sì, ma anche quel mondo, adesso molti di questi delitti ruotano attorno a interessi legati alla droga. Quella droga lì, parlo dell'eroina con la quale abbiamo perso tantissimi amici, almeno la mia generazione, io facevo un conto l'altro giorno quanti amici ho perso, certo, in quegli anni per colpa dell'eroina. Era una droga che ti portava a giocare una partita estrema, quindi tutti gli attori di quella tragedia, dal balordo capobanda o comunque diciamo reclutato da una delle bande che erano sulla piazza, ai poliziotti che combattevano una battaglia davvero a rischio della vita tutti i giorni, agli stessi diciamo clienti della droga che compravano la droga e a loro volta diventavano piccola manovalanza perché facevano
i
cavalli, tutti erano pronti e sapevano che dovevano fronteggiare il rischio della morte. E questo clima di tragedia che si percepisce all'interno di questo libro, che giustamente tu hai detto...
No, per dire, adesso questa storia della droga mi
la fa... La notte della città.
Mi fa venire in mente la storia drammatica, tragica, di un assaggiatore di droga l'assaggiatore di droga era una delle figure che nelle bande criminali di allora aveva un'importanza fondamentale, era quello che doveva
stabilire se una partita aveva valore,
testare la cocaina, l'eroina, la qualità, eccetera. E c'è questo piccolo spacciatore di droga di Selagius che un giorno prova una dose, uno speedball, cocaina, eroina purissima, eccetera. Tra l'altro non era indirizzata a lui ma ad un suo compare, doveva essere una vendetta. Lui la prova nel bagno di casa e muore. E uno dei capitoli di questo libro, Morte di un assaggiatore di droga, è emblematico di una figura tragica, così come tragica di quel periodo la figura di un giocatore di carte, il quale si indebita a tal punto che alla fine verrà ucciso dai suoi creditori nelle montagne dei Sette Fratelli, e lasciato lì a morire. Insomma, sono figure davvero da tragedia greca che... sul momento, quando io mi ricordo avevo scritto di questi casi, quasi non me ne rendevo conto. Me ne sono reso conto
col tempo,
andando a vedere appunto i fatti come il giornale l'aveva raccontati, ma soprattutto i fatti come venivano fuori dalle sentenze dei diversi processi.
Ma perché? Ma perché il cronista deve essere soprattutto freddo nel raccontare la notizia?
Allora, devo mantenere la giusta distanza.
Allora, due cose. Una cosa che ho rilevato è che spessissimo la polizia e i carabinieri non ti dicono tutto. Per cui tu quello che scrivi è spesso una piccola parte di quello che è successo. E infatti mi sono andato a rivedere sentenze di fatti che io pensavo di aver seguito alla lettera integralmente, e poi erano spesso completamente diversi. C'erano dei risvolti, dei particolari che evidentemente polizia e carabinieri non
avevano
mi avevano
interesse a coprire per qualche motivo, per
sì,
magari l'indagine stesso.
Per l'indagine.
O per coprire gli informatori
per non creare allarme, certo, per non certo.
Beh, poi il processo racconta un'ulteriore
esistono storia, sempre no? Tante verità, la verità, certo, è un'altra cosa che ti insegna la cronaca, non è mai una e non è mai univoca.
Volevo fare un'ultimissima domanda, ci sono anche, a proposito di verità, due casi irrisolti, due X-Files.
Sono due casi freddi, che sono quello della
di Via Milano, che hai
nominato
prima.
Di Via Milano del 2009, questa professoressa che viene trovata morta dal nipote il 2 maggio del 2009, e lì non si è mai scoperto chi è stato. Ci sono stati un paio di sospetti, ma non... non è mai stato scoperto il colpevole. E poi ricordavo la storia di quella pensionata di via Mille Lire, a due passi da via Alghero, trovata morta e poi coperta da un tappeto. Anche lì non è stato mai scoperto il colpevole. Così come ci sono casi che si sono conclusi con condanne, ma lasciano diversi dubbi. Me ne viene in mente uno, quello del il delitto Vibaldi, il finanziere a cui che sarebbe stato ucciso, che è stato ucciso secondo sentenza passata in giudicato da Dante Lancioni, il tipografo cagliaritano, e per quel delitto su cui restano ancora alcuni dubbi, Lancioni è adesso all'ergastolo. E quindi insomma ci sono anche casi che poi
di sentenze insomma che lasciano più di un dubbio. Io ringrazio Antonello, sono molto contento di averti visto stasera, spero che insomma avremo l'occasione di rivederci più spesso. C'è un'ultima cosa che ci volevi segnalare,
che domani il libro verrà presentato a Edumondo, la libreria Edumondo in via Sulis, per la rassegna Storie in trasformazione.
Quindi se volete conoscere di persona Antonello De Ida, che è anche uno splendido uomo, e farvi autografare la sua cronaca di 20 anni di cronaca nera cagliaritana, ricordiamo il titolo del libro:
La notte di Cagliari, 23 storie di cronaca nera, Antonello De Ida, Cuec Edizioni.
E domani alla libreria Edumondo. Ciao Antonello, alla prossima.
Grazie mille. Ciao.